Mio Dio. Credo di aver trovato una malattia di cui nessuno si era mai accorto.
Quelli usano la testa come un'arma.
Devi continuare.
Perché possa continuare, ne devono morire ancora.
Purtroppo sta già succedendo.
Famiglie che vengono distrutte continuamente.
Zona d'ombra, un film denuncia del 2015 con Will Smith, che narra la storia vera del neuropatologo nigeriano, il dottor Bennett Omalu, lo scopritore della CTE, encefalopatia traumatica cronica, la grande piaga che già negli anni 30 era nota come demenza pugilistica. Una patologia per cui i pugili vanno incontro alla perdita progressiva della memoria, delle facoltà motorie e cognitive. Ma il dato epidemiologico non lascia scampo. La CTE è il morbo del football americano. Su 3.400 ex giocatori professionisti in attività per almeno un lustro nelle stagioni agonistiche che vanno dal 59 all'88, sono stati registrati 334 decessi, circa il 10% di questa specifica popolazione sportiva. Ma c'è un'altra terribile malattia che da anni sta facendo vittime in uno degli sport più amati e diffusi al mondo, il calcio.
Ma in base agli studi che sono stati eseguiti nel 2005 e mai confutati, è sicuramente uno dei fenomeni più rilevanti della storia della medicina, perché abbiamo che la popolazione dei giocatori professionisti di calcio in Italia ha un rischio di morire per SLA 12 volte superiore rispetto alla popolazione generale e di ammalarsi per SLA circa 7 volte in più rispetto alla popolazione generale italiana. E quindi sono dei rischi molto elevati.
Il neuroepidemiologo Nicola Vanacore dell'Istituto Superiore della Sanità Italiano, che con la sua equipa ha condotto più di 10 anni fa degli approfonditi studi su questo fenomeno così poco noto e dai risvolti davvero drammatici, quello dell'alta incidenza di malati di SLA tra i calciatori. Ma intanto, che cos'è la SLA? Ed esiste una cura?
Non esiste una cura. È forse la malattia più terribile che conosciamo, perché vanno in atrofia tutti i muscoli del corpo a cervello pressoché integro. Quindi è una malattia rara, in Italia ci sono circa 5.000 casi, i giocatori professionisti di calcio che si sono ammalati di SLA sono circa l'1%, e quindi è una patologia che ha due forme di esordio particolari, una forma spinale e una forma bulbare. E la forma bulbare è caratterizzata da problemi di respirazione e di deglutizione, mentre invece la forma spinale da problemi di forza agli arti. E nel mondo del calcio questo fenomeno enorme della SLA che è stato osservato nel mondo del calcio ha anche in sé dei fenomeni, degli altri aspetti particolari, direi quasi dei fattori esponenziali, perché i casi che sono stati accertati dei calciatori professionisti italiani che si sono ammalati di SLA sono ad esempio casi giovanili, perché la malattia si presenta nella popolazione generale sopra i 65 anni, mentre nel mondo del calcio molti casi esordiscono prima dei 50 anni. Quindi abbiamo una forma giovanile e poi abbiamo una forma clinica maggiormente quella bulbare, che invece nella popolazione generale è presente in un quarto dei casi, mentre invece nella popolazione dei calciatori che si ammalano di SLA è presente in circa due terzi dei casi. E infine l'altro fenomeno è che tutti i casi di SLA tra i calciatori sono dei casi sporadici. Cosa significa? Vuol dire che questi soggetti non hanno altri casi di SLA in famiglia. Mentre invece nella popolazione generale sappiamo che circa il 5-10% dei casi di SLA sono familiari, e che vuol dire che ci sono altri casi di SLA nella famiglia.
Sono alcuni dei risultati dello studio epidemiologico condotto nel 2005 presso l'Istituto Superiore della Sanità Italiano e basato su 24.000 giocatori di serie A, B e C in attività tra il 1960 e il 1996, con il quale si è voluto indagare il binomio SLA-calcio. Uno studio scientifico cui si è affiancata anche un'indagine giudiziaria condotta dal giudice Guariniello di Torino, l'unica a tutt'oggi su questo problema, e dall'opera di divulgazione di Massimiliano Castellani, il giornalista sportivo del quotidiano L'Avvenire, che da anni sta conducendo indagini proprio su questo tema.
Questo lavoro comincia alla fine degli anni 90, quando ci fu quella famosa frase di Zenit Zeman allora allenatore della Roma, che disse fuori il calcio dalle farmacie. E da quel momento si è attivato un meccanismo di inchiesta che io ho portato avanti con il mio quotidiano Avvenire, in cui risultavano veramente dei casi anomali di una grande concentrazione di malati nel calcio, di morti misteriose e di malattie misteriose. E tra queste poi sono iniziati a spuntare numerosi casi di SLA, con un incontro incrociato, dei raffronti incrociati con il giudice Guariniello, che ricordiamolo è stato l'unico che ha portato avanti un'inchiesta sulle morti misteriose dei calciatori a livello mondiale, ma soprattutto concentrandosi su quelle che erano le morti misteriose dei calciatori italiani. È iniziato appunto questo dato sensibile di una concentrazione massiccia di calciatori malati di SLA a partire dagli anni 70 fino ad oggi. E quindi siamo partiti da un primo lavoro che si chiamava Palla avvelenata, per arrivare poi a questo secondo lavoro di inchiesta che è confluito nel libro La SLA, il mare oscuro del pallone.
Dunque la popolazione calcistica sembra singolarmente colpita da questo morbo. Quante sono le vittime finora accertate e da chi? Massimiliano Castellani.
Diciamo che abbiamo dei dati ufficiosi e stiamo lavorando proprio in sinergia con l'Istituto Superiore di Sanità di Roma, coordinato dal dottor Panacore. Diciamo che ufficialmente potremmo parlare di una sessantina di vittime dagli anni 70 ad oggi su una popolazione di 24.000 calciatori. Il dato inquietante è quello epidemiologico, perché diciamo che in una città di 100.000 abitanti in genere si trovano due casi e mezzo di malati di SLA. Qui ci troviamo invece con 60 casi di morte su una popolazione di 24.000 calciatori, quindi è inequivocabile che c'è un'anomalia molto forte, un numero impressionante. Gli ultimi dati parlano addirittura di una esponenzialità all'interno del mondo del pallone 30 volte superiore. E partendo da questo è chiaro che l'allarme e parlare anche di morbo del pallone non è più una forzatura.
Tra i casi più noti, anzi sicuramente il più noto, quello di Stefano Borgonovo, giocatore di Como, Milan, Pescara e Fiorentina, morto esattamente 3 anni fa all'età di 49 anni, dopo essere diventato un simbolo della lotta alla SLA. Mentre una ventina di giorni fa si è avuto notizia di un altro calciatore che si è ammalato di SLA, un giocatore professionista del Foggia. Ma, come ricorda lo stesso Castellani nel suo libro, di molti calciatori non se ne parla solo perché non calpestano i campi di Serie A. Ma veniamo alla domanda che sorge spontanea, ovvero perché nel calcio il male è così diffuso? Ancora Massimiliano Castellani.
Parlando di un mistero, purtroppo in questo momento stiamo un pochino brancolando sia noi giornalisti sia anche la stessa scienza, che brancoliamo un po' nel buio, nel senso che essendo poi una malattia multifattoriale, i fattori potrebbero essere molteplici. All'inizio c'è stata anche una cattiva informazione che parlava di doping uguale SLA, e questo ci pare di poterlo escludere, perché non esistono ad esempio dei casi di malati di SLA nel ciclismo, che sappiamo che purtroppo è stata colpita da decenni da questa piaga appunto del doping. Quindi la multifattorialità si potrebbe spostare sugli incidenti, i continui infortuni che vengono recuperati in tempi troppo stretti, quindi con uso e abuso di farmaci, infiltrazioni per far recuperare in tempi velocissimi i calciatori, oltre ai traumi, e questa potrebbe essere un'altra di quelle piste da seguire. Ma ultimamente si sta parlando molto e gli stessi scienziati stanno indagando sul discorso dei pesticidi diserbanti che sono stati disseminati nel corso dei decenni appunto sui campi di calcio, e questa potrebbe essere una pista che ci collega al baseball, perché ricordiamo che questa malattia storicamente veniva definita appunto come il morbo di Gehrig, e Gehrig è stato una leggenda del baseball, così come si ritrovano tantissimi casi di malati di SLA all'interno del mondo del football americano, soprattutto quello in cui veniva giocato ancora sui campi d'erba, sui manti erbosi e non su quelli sintetici di ultima generazione.
La SLA, scoperta in Francia nell'Ottocento dal neurologo francese Jean-Martin Charcot e che ebbe tra le sue vittime anche Mao Zedong e David Niven, è nota anche come il morbo di Gehrig, che prende il nome appunto da una leggenda del baseball, Lou Gehrig, idolo delle folle, morto nel 41 a 37 anni. Ma come dimostrano ricerche statunitensi, sono un po' tutti gli sport giocati sui campi d'erba a mostrare numeri preoccupanti di malati di SLA: il baseball, il football e anche il golf.
e anche tra i golfisti. Sì. Tutto ciò che ha a che fare, diciamo, con i manti erbosi potrebbe diventare, diciamo, una linea da seguire, un filo conduttore per arrivare appunto a smascherare quali sono appunto le effettive cause della malattia.
Questo nesso con i campi erbosi sembrerebbe confermato dal fatto che pochi decenni dopo la scoperta della SLA, avvenuta nel 1869, la malattia venne catalogata tra le malattie agrarie, perché colpiva con particolare intensità i contadini. E per venire ai giorni nostri, un recente studio svolto in Sardegna ha dimostrato che gli agricoltori si ammalano con una frequenza doppia rispetto al resto della popolazione di questa malattia. Un'incidenza che ha fatto sospettare un legame con i pesticidi.
Sì, sì, il grande padre delle malattie neurodegenerative, cioè il dottor Charcot, infatti inizialmente viene chiamato il morbo di Charcot, la riscontrò appunto nelle comunità contadine, comunità agricole. Io non a caso, infatti, mi piace spesso ricordare che il calciatore è un po' il lavoratore privilegiato della terra, perché ha contatto tutta la settimana appunto con la terra, con l'erba dei campi, e questo potrebbe essere appunto un filone assolutamente da perseguire. Non a caso abbiamo un caso eclatante all'interno della nostra esperienza, che è quello del Como. A Como c'è stata una maggiore concentrazione di calciatori malati di SLA, ci sono almeno 5 casi storici, e pare che sotto il manto erboso dello stadio Sinigaglia siano stati trovati addirittura dei residuati di guerra, quindi diciamo un terreno fortemente contaminato. Come quello di Como potrebbero esserci altri campi contaminati che andrebbero indagati a fondo da parte dei periti scientifici.
C'è poi un'ipotesi avanzata dal dottor Vanacore, che è quella degli integratori, che sono consumati in grande quantità dagli sportivi, dai calciatori, e che sono capaci di creare una forte eccitazione nei centri nervosi in cui poi si sviluppa la SLA. Si tratta però della punta di un iceberg, alla cui base vi è il grande capitolo dell'uso e dell'abuso di farmaci. Ancora Massimiliano Castellani.
Gli integratori aminoacidi in questo caso hanno sicuramente un largo consumo all'interno della popolazione calcistica. Il mondo del calcio, negli anni che vanno dagli anni 90 fino ai giorni nostri, diciamo che l'abuso farmacologico è stato spesso consentito. Non parliamo di sostanze dopanti, ma parliamo appunto di abuso di farmaci che vengono appunto acquistati in quantità industriale. Abbiamo avuto dei casi, ad esempio, di calcio giovanile dove c'erano dentro almeno 60-70 tipologie di farmaci diversi, che spesso vengono usati in dei reparti come ad esempio quello di cardiologia o di cardiochirurgia. E questo, diciamo, che ci ha messo sempre un attimo in allarme, perché comunque sia il trattamento che viene riservato ai giovani calciatori non può essere certo quello che deve essere riservato a un paziente o a un malato di lungo corso. Diciamo che in questo momento poi una cosa che va sottolineata è il fatto che mentre il ciclismo è molto controllato da un punto di vista medico-scientifico e anche dallo stesso antidoping, si è creata un po' una zona d'ombra nel calcio. Nel calcio, diciamo, c'è un permissivismo che è stato creato negli ultimi 10 anni. Fino al 2004 spesso il calcio era motivo di scandalo, con tutta una serie di ricerche. Ad esempio, c'è stata un'epidemia di nandrolone, di giocatori fermati dall'antidoping perché risultati positivi a questa sostanza. In questo momento è calato un po' il sipario, così come è calato un attimo l'attenzione sul discorso SLA e calcio dopo la morte di Borgonova avvenuta 3 anni fa.
Dunque si va dall'abuso di farmaci, di antinfiammatori, integratori alimentari, all'uso di pesticidi e diserbanti per mantenere l'erba nei campi, ai traumi e microtraumi, allo stress fisico e all'eccesso di attività. Sono molte le ipotesi circa le cause di questa massiccia presenza di malati di SLA tra i calciatori. Un quadro davvero poco edificante, quello che emerge, sul quale ha indagato dal punto di vista giudiziario il solo procuratore della Repubblica Guariniello, mentre da quello epidemiologico scientifico il dottor Vanacore dell'Istituto Superiore della Sanità di Roma e il professor Adriano Chiò presso il Dipartimento di Neurologia dell'Università di Torino. Ancora Massimiliano Castellani.
L'indagine principale è quella del giudice Guariniello, che è confluita poi nel processo per doping alla Juventus. Da un punto di vista scientifico è stata fatta un'indagine molto, secondo me, superficiale e approssimativa da parte della federazione. Anni fa sono stati investiti circa 1 milione di euro per arrivare alla conclusione che non esiste nessun tipo di connessione tra la SLA e il calcio, cosa che invece viene ampiamente smentita dal gruppo di ricerca del dottor Vanacore, perché invece il dato epidemiologico in partenza è già un dato emblematico del fatto che esiste una connessione. E ora si tratta semplicemente di riuscire a trovare quali sono le cause effettive per cui vi è questa maggiore concentrazione all'interno della popolazione calcistica rispetto alla popolazione universale.
Quindi anche la Federazione di Calcio Italiana ha commissionato uno studio, i cui risultati da un lato dicono sembrano escludere un legame tra SLA e calcio, ma dall'altro non smentiscono gli studi del dottor Vanacore e del dottor Chiò, che invece evidenziano un rapporto molto stretto. Cerchiamo di capire perché dallo stesso neuroepidemiologo Vanacore.
Bisogna vedere la tipologia degli studi, cioè quello che è stato condotto qui in istituto e l'altro che è stato condotto all'Università di Torino, coordinato dal professor Adriano Chiò, sono le due perizie epidemiologiche che furono commissionate dal procuratore della Repubblica di Torino Guariniello e furono poi autorizzate alla pubblicazione. Quindi sono due lavori epidemiologici fatti su un gran numero di calciatori professionisti della serie A, B e C italiani, mentre invece lo studio al quale fa lei riferimento è uno studio su degli aspetti genetici in malati di SLA che non hanno giocato a calcio in modo professionistico, quindi diciamo sono proprio due tipologie di studi diversi.
Insomma, non si può in alcun modo confutare questo connubio.
Ma è una regola della scienza, no? Io appunto ho fatto riferimento a lavori pubblicati ormai nel 2005, cioè ben 11 anni fa, e noi non sappiamo se questo fenomeno è solo italiano o anche di presenti in altre comunità, di altri giocatori professionisti di altri paesi, semplicemente perché non sono stati fatti studi analoghi a quelli condotti in Italia, non sono stati fatti in Francia, in Germania, nel Regno Unito, e quindi bisogna fare degli studi epidemiologici, cioè seguire nel tempo le cause di morte dei calciatori oppure i motivi di ricovero. E queste due tipologie di studi sono stati condotti in Italia e hanno portato ai rischi di cui parlavo prima. La regola della scienza è la confutazione. Se venissero condotti in Italia ulteriori studi che confutassero quei due lavori, saremmo qui appunto a ragionare sugli errori metodologici che si fanno ovviamente inconsapevolmente talvolta nella ricerca.
Ci vogliono investimenti, ma soprattutto ci vuole la volontà di fare chiarezza, cosa che non sembra tra le priorità della Federazione di Calcio Italiana. Nicola Varancore.
Vorrei portare anche due dati oggettivi. Il primo è che per arruolare la corte dei calciatori, quindi per costituire la base di partenza dei dati di quei due studi ai quali facevo riferimento all'inizio, sono stati consultati gli album delle figurine Panini. Quindi non c'è stata nessuna collaborazione per avere l'elenco dei calciatori. E questo, insomma, la dice lungo sul proprio livello di collaborazione. L'altro elemento, anche qui il 10 aprile abbiamo appreso una notizia della Federazione Italiana Gioco Calcio Inglese che ha reso noto che nella squadra campione di calcio del Mondiale dell'Inghilterra del 1966 ci sono ora tre casi con demenza di Alzheimer. Quindi che cosa fa la Federazione Italiana Gioco Calcio Inglese? Chiede alla FIFA di eseguire un approfondimento e di fare uno studio. Ora lei capirà che in Italia conosciamo questo fenomeno da 10-12 anni ed è la SLA, ed è una malattia rara, quindi un qualcosa veramente di una potenza, di una rilevanza decisamente maggiore a un fenomeno come può essere quello della presenza di tre casi di demenza di Alzheimer in una popolazione che invecchia, no? Quindi questo secondo me dà un po' il termine di paragone anche dal punto di vista civico, di come una comunità vede il problema. Cioè noi abbiamo i casi di SLA, c'è un'attenzione mediatica, ma i soggetti istituzionali non se ne occupano. Ecco. E quindi il problema va nel dimenticatoio e ritorneremo a fare un'altra intervista per un prossimo caso.
Insomma, nei vertici delle istituzioni calcistiche la questione non sembra avere l'attenzione necessaria, anche perché se la SLA fosse riconosciuta come malattia professionale, le federazioni dovrebbero pagare milioni e milioni di indennizzi alle famiglie, come è successo in America con la encefalopatia denunciata e comprovata dal medico nigeriano Bennett Omalu nel film Zona d'ombra.
Ma cosa vogliono? Vogliono che tu dica che ti sei inventato tutto.
Inventato? Che vuol dire?
Ti accusano di essere un impostore.
Se ora ritratti, te la caverai. E tutto questo sparirà.
Ma perché fanno questo?
Sono terrorizzati da te. Bennett Omalu sta facendo la guerra a una corporation che ha 20 milioni di persone ogni santa settimana che smaniano per il loro prodotto. Ne hanno bisogno come del pane. Sono molto potenti.
Se la federazione sembra restia ad affrontare la questione, tra i calciatori invece comincia ad esserci un po' di paura, come ci spiega ancora Massimiliano Castellani.
Esiste anche nella popolazione calcistica anche una certa paura in questo momento, perché la sensibilizzazione che c'è stata attraverso la testimonianza di Borgonovo ha portato anche a una nuova coscienza da parte del calciatore rispetto a questo tipo di malattia, e molti calciatori fanno anche dei controlli privati per vedere appunto se ci possono essere dei segnali a questo tipo di morbo. Non dobbiamo creare certamente allarmismo, non significa giocare a calcio automaticamente significa ammalarsi di SLA, però soprattutto per la tutela delle nuove generazioni dobbiamo assolutamente essere molto attenti a questa problematica.
E per questo serve tanta ricerca, che però nel caso della SLA e il calcio sta segnando il passo, come ci spiega ancora Nicola Vanacore.
La ricerca sulla SLA è una ricerca che negli ultimi anni ha avuto un incremento notevole. Abbiamo più di 1700 lavori all'anno che vengono pubblicati su PubMed, che insomma è il portale dove si trovano tutte le pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. La questione è effettuare un'attività di ricerca sul fenomeno SLA e calcio, che è qualcosa di diverso, altrimenti corriamo l'equivoco un po' quello iniziale del lavoro commissionato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio su degli aspetti genetici eseguito su malati di SLA, e quindi la ricerca si fa, ma bisognerebbe farne una mirata su questo ambito. Registro che in 11 anni, anche questo è un dato facilmente documentabile, non ci sono articoli scientifici sulla SLA e il calcio, ce ne sono solo 4. E a fronte di un rischio così enorme, documentato, o si confuta o si fa ricerca. E avere soltanto 4 articoli scientifici sul fenomeno SLA e calcio, credo che il dato parli da sé.
In realtà però questo problema potrebbe rivelarsi per il calcio e non solo una grossa opportunità. Sentiamo Nicola Vanacore.
Se noi riuscissimo a comprendere il perché di questo fenomeno, probabilmente riusciremmo a comprendere perché l'altro 99% dei malati di SLA che non hanno mai giocato a calcio in modo professionistico si ammalano di questa patologia. Dicevo appunto, è una patologia terribile e questa è una straordinaria occasione per poter comprenderne le cause, ma purtroppo non la stiamo proprio cogliendo questa occasione, cioè una comunità scientifica veramente silente, che significa che ci vogliono dei fondi per poter eseguire una ricerca. Quindi siamo un po' qui dall'istituto, noi speriamo che il Ministero della Salute decida di diffondere un buon bando di ricerca, una bella gara di idee sulla SLA e il calcio, proprio per cercare di stimolare la comunità scientifica a produrre delle evidenze in questo ambito. Lo sport, se in tutte le sue componenti, e mi riferisco ai medici dello sport, alle federazioni, alla federazione, alle associazioni, si prendessero in carico questa vicenda, questa sarebbe una grande impresa sportiva, perché il mondo del calcio potrebbe aiutare a comprendere l'origine della SLA, quindi potrebbe aiutare veramente tutte le altre persone che sono ammalate di SLA e si ammaleranno e che non hanno mai giocato a calcio in modo professionistico.
Il calcio quindi in questo momento ha una grandissima occasione, riuscire a scoprire qual è la causa di questo terribile morbo. E questa sì, sarebbe davvero una grande impresa sportiva. Per oggi il Giardino di Albert termina qui, con il mio grazie a Sasha Corti che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzasi un caro saluto e buona e sana scienza a tutti.